Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo podcast e metti un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono costituire una nuova. Oggi, insieme a te, voglio semplicemente condividere un piccolo pensiero in merito alla impugnabilità delle quote della società semplice, ok? Perché ti dico questo? Perché ho scritto in settimana un articolo sul blog di Efficacia Fiscale in cui di fatto descrivo questo elemento, ossia che le quote della società semplice sono impignorabili, cioè quindi non possono essere prese da parte dei terzi e poi vendute all'asta in sostanza, ma che comunque devi stare attento nel momento in cui utilizzi una società semplice, ok? E adesso cerchiamo di capire il motivo e poi voglio darti ovviamente la soluzione, ok? Allora, il motivo deriva dal fatto che le società di persone, in questo caso le società SNC e le SAS, quando praticamente c'è una cessione di quote, ecco che questa cosa è una modifica dell'atto costitutivo originario, perfetto. E un'altra caratteristica che hanno queste tipologie di società è che per fare le modifiche dell'atto costitutivo molte volte ci vuole il consenso di tutti quanti i soci, ok? Ossia, di fatto, una persona che ha una società di persone può uscire dalla società solo se c'è la volontà dell'altro socio, cosa che è completamente diversa rispetto a un SRL, dove le quote della SRL, salvo clausole specifiche in atto costitutivo, sono praticamente liberamente trasferibili. Quindi con un SRL, se non ci sono clausole all'interno dell'atto costitutivo, tu puoi vendere le quote a chi ti pare e puoi utilizzare il recesso tutte le volte che di fatto è consentito dalla legge o dall'atto costitutivo, bene. Mentre in una società di persone come un SNC e una SAS, ecco che di fatto tutti i soci possono uscire solo se c'è il parere diciamo positivo degli altri soci o dell'altro socio. E questa cosa, diciamo, ha altre ripercussioni, ossia nell'ambito di debiti personali che può avere un socio. Perché questo? Perché se uno dei due soci della società di persone dovesse avere dei debiti, il terzo, cioè il suo creditore eventualmente, non può pignorare appunto la quota della società semplice SNC o SAS, ok? Ma può solo pignorare gli utili, ossia se il socio della società di persone SNC o SAS in questo caso dovesse avere un'azienda con all'interno degli utili, ecco che il terzo può prendere appunto gli utili, ma non può pignorare la quota per poi essere rivenduta all'asta e quindi poi incassare i soldi dalla vendita, ok? E poi quindi ottenere i soldi per coprire il proprio credito nei confronti di quel singolo socio. Dunque, in una SNC, in una SAS, siccome di fatto è una società di persone dove di fatto per fare una modifica dell'atto costitutivo ci vuole il consenso di tutti gli altri soci, ecco che il creditore particolare di un socio non può pignorare la quota di quel specifico socio che ha debiti, ok? Anche qua magari ricordi che ti pignorano gli utili, non ti pignorano la quota, quindi tu mantieni il controllo in un certo senso dei tuoi beni immobili o dei beni immobili o delle tue quote in altre società e così via, che è all'interno della società. E questo è il meccanismo che vale per le società di persone come SNC e SAS. E la mia paura è che tutti gli imprenditori che hanno una quota di società semplice comunque possano credere che questo meccanismo sia uguale anche per la loro quota nella società di persone, appunto. Ecco che dunque volevo dirti che il meccanismo è molto simile ma è un po' diverso. C'è una piccola cosa che devi stare attento e che ovviamente cerchiamo di andare a gestire al meglio, ok? Perché questo? Perché le quote di una società semplice, che anche essa è una società di persone ovviamente, non sono pignorabili, ossia il terzo non può praticamente chiedere, non può diciamo bloccare la quota del socio per poi essere messa all'asta e quindi rivenduta al miglior offerente, ok? Ma può essere solo nel caso liquidata. Allora, prima di tutto apro una piccola parentesi perché non l'ho spiegato prima. Non so se magari sai che il pignoramento essenzialmente non vuole dire altro che bloccare la quota di quel specifico socio, puoi mettere il suo bene all'asta e quindi il miglior offerente si prende il bene, il socio si incassa i soldi che deriva dall'asta e poi ripaga praticamente tutti quanti i debiti che ha pregressi, ok? Ecco, il pignoramento è questa cosa qua e non si può fare né per le società SMC né per le SAS, ma neanche per le società semplici. Quindi il socio imprenditore che ha un SRL e ha ovviamente le quote in una società semplice può benissimo dormire sonni tranquilli che il pignoramento non c'è neanche nelle quote di una società semplice. Il pignoramento c'è solo per la parte di utili, ok? Però qual è l'unica, l'unica differenza, l'unico problema? È che nel codice civile è stato stabilito che il creditore particolare di un terzo di un socio che ha una società semplice può chiedere entro 3 mesi la sua liquidazione. Quindi è vero che il terzo non può pignorare la quota del socio della società semplice, è vero, però il problema è che il debitore, che in questo caso è il socio, è obbligato nel caso entro 3 mesi a vendere la quota. Quindi diciamo che il controllo comunque lo perde diciamo in maniera diversa, perché quando c'è un pignoramento il socio che ha dei debiti eccetera di fatto è obbligato a mettere il bene all'asta e quindi dare questo bene al miglior offerente, quindi di fatto può esserci in teoria un nuovo socio a qualsiasi condizione, ok, perfetto, mentre invece nella società è semplice il pignoramento è vero che non può essere fatto, ok, però è anche vero che siccome il terzo può chiedere la liquidazione della quota, il socio della società semplice è obbligato entro 3 mesi a trovare un acquirente di fatto e vendere la quota. C'è anche da dire che il vantaggio della non pignorabilità della quota della società semplice è comunque un po' meno buona, appunto, rispetto al non pignoramento della quota delle società SNC e della società SAS. Bene. Però è anche vero che di fatto se tu sei socio di una società semplice e hai 3 mesi di tempo per vendere la quota a chi ti pare, ecco che questa procedura è molto, diciamo, migliore, perché non ti mette l'obbligo di dare la quota al miglior offerente. Quindi se tu che sei socio di una società semplice che scegli a chi dare le tue quote, scegli comunque il prezzo che comunque deve essere al valore di mercato e quindi puoi incassare i soldi per poi ripagare tutti i tuoi debiti, ok? Tutto questo per dirti che secondo un mio umile punto di vista essenzialmente il controllo totale, la protezione patrimoniale puoi raggiungerla anche con una quota di società semplice, perché è vero che sei obbligato a vendere la quota a qualcuno entro 3 mesi in caso ci sia un creditore particolare nei tuoi confronti, bene. Però è anche vero che di fatto se tu puoi vendere la quota a chi ti pare, se hai qualcuno che ti può, diciamo, appoggiare, hai qualche parente a cui vendere la quota e sempre se tu riesci comunque a venderla a un valore, insomma, di mercato, tu comunque la protezione su quei beni all'interno della società semplice ce li hai e quindi questa roba ti va a proteggere, ok? Ovviamente, ripeto, la protezione, no, della non pignorabilità delle società come la SNC e la SAS è un po' più buona rispetto a quella della società semplice, però è anche vero che di fatto nella società semplice hai molti modi per avere una protezione patrimoniale ottima nel momento in cui magari hai qualcuno a cui poter vendere le quote entro 3 mesi in sostanza. Ricordati che per ottenere questa protezione patrimoniale, in questo caso sicurezza che non sia pignorata la quota in sostanza, ce l'hai nel momento in cui il trasferimento della quota non è libero, ossia la protezione della non pignorabilità ce l'hai solo se le quote sono trasferibili solo col consenso degli altri soci e quindi quando tu costituisci una qualsiasi forma di società, che sia SNC, SAS o società semplice, devi ricordarti di inserire che ovviamente la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto in qualche modo si può fare solo con il consenso di tutti quanti i soci, perché mettendo questa clausola qui, questo meccanismo qua, tu comunque eviti il pignoramento di un socio nel caso in cui questo avesse dei debiti in sostanza, ok? Secondo me c'è anche da dire che quando tu costituisci una società semplice, una SAS, queste regole sono un po' più diciamo, in automatiche inserite da un notaio. Se invece tu costituisci una società semplice con il tuo commercialista, ecco che questa cosa magari mettici sicuramente più attenzione, perché se il tuo commercialista ti fa questo atto costitutivo della società semplice, non è magari una cosa standard che viene fatta come tanti altri esempi passati di società semplici, e quindi magari questa clausola non è inserita in automatico. Dunque, se tu stai costituendo per i fatti tuoi una società semplice, semplicemente il mio consiglio è quello di stare un pochettino più attento, di aver inserito una clausola particolare di trasferimento che preveda appunto il trasferimento delle quote tra i soci, o in questo caso la modifica dell'atto costitutivo, solo con il consenso di tutti quanti i soci, ok? Devi stare un po' attento, secondo me, a questa cosa qua, ok? Direi che più o meno ti ho detto tutto, quello che volevo condividere. C'è anche da dire che, secondo me, l'imprenditore che incomincia ad avere una struttura con società semplice, holding, e poi come SRL operativa, difficilmente poi si trova ad avere posizioni debitorie personali tale per cui è costretto a ricorrere alla società semplice per protezione. Ok, protezione patrimoniale intendo, perché secondo me il vero utilizzo di una società semplice potenzialmente è quello del risparmio tributario. E adesso apro una piccolissima parentesi, perché come mai, insomma, gli imprenditori utilizzano una società semplice nella propria protezione patrimoniale e anche nel proprio taglio delle imposte? Perché la struttura, secondo me, con cui si può utilizzare una società semplice insieme ad un SRL, essenzialmente quella di mettere una società semplice holding che controlla comunque un SRL operativa. Perché questo? Perché in questo modo si tagliano i contributi INPS commercianti, ok? Per quale motivo? Perché l'INPS commercianti deve essere pagato solo dai soci operativi. Sull'SRL non ci sono soci persone fisiche, perché è totalmente posseduta al 100% dalla società semplice, mentre la società semplice è vero che è controllata da almeno due soci, ok, ma comunque per legge la società semplice non può essere costituita per svolgere attività commerciali, quindi di fatto tu non puoi essere iscritto all'INPS commercianti. Attenzione, non sto dicendo che con questo meccanismo, sia di avere la società semplice holding e poi una SRL operativa, tu non paghi più nulla di INPS commercianti, non sto dicendo questo, perché comunque pagherai i contributi INPS sulla busta paga dell'amministratore, che dovrai appunto calibrare al meglio in base alle tue esigenze. Però sto dicendo che avere una società semplice e anche un SRL è un ottimo strumento di ottimizzazione del carico tributario, ok? Questa è una cosa oggettiva, vera ed è giusta, ok? E ricordati poi altre informazioni particolari, che per avere una società semplice devi avere almeno due soci, perché appunto è una società di persone. Ricordati che comunque in caso di imprevisti che gli altri ti obbligano a vendere la quota, devi comunque avere una persona che in qualche modo è di fiducia, ok? Ricordati anche che in generale, per evitare tutte le azioni revocatorie che tu fai per proteggere solo il patrimonio eccetera, devi costituire la società semplice il prima possibile, cioè in un certo senso, questa è una frase che mi piace, la società semplice la devi costituire in tempi non sospetti, perché così riesci di più a evitare ulteriori conseguenze di azioni revocatorie davanti a un tribunale, ok? Quindi prima costituisci una società semplice e prima riesci anche a proteggerla davanti a un giudice. E poi ovviamente l'ultima cosa, mi raccomando, soprattutto se fai una società semplice, nell'atto costitutivo devi mettere il divieto di trasferimento delle quote senza il consenso dell'altro socio, o comunque specificare che per la modifica dell'atto costitutivo ci deve essere il consenso di tutti quanti i soci. Ok, perfetto. Quindi questo è quello che volevo condividere nelle società semplici, affermando che è vero che le società semplici in qualche modo la quota non è pignorabile, però comunque protegge di meno rispetto a una SNC e una SAS, cosa che devi un po' sapere per evitare imprevisti comunque dopo negli anni. E sapendo anche che gli imprenditori che applicano queste strutture societarie sono, secondo me, a un ottimo livello di intelligenza fiscale e difficilmente comunque sia si trovano in situazioni debitorie, salvo che non ci siano imprevisti, terremoti finanziari o altro, ok? Bene. Allora, siamo arrivati alle conclusioni. Ricordati che faccio tutto questo gratuitamente con molto piacere. Se hai possibilità, metti un like a questo audio o diventa un follower del podcast di Efficacia Fiscale, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metti in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Ricordati anche che se vuoi comunque ulteriore materiale gratuito, puoi andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com e scaricare gratuitamente, appunto, il manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permettono di tagliare le imposte e contributi grazie alla tua SRL. Ricordati anche che puoi acquistare uno dei miei due libri in cui parlo di fisco specifico per l'SRL, il libro di efficacia fiscale, che si intitola Come ridurre le imposte dell'SRL. Ricordati anche che puoi acquistare il mio secondo libro in cui parlo della contabilità specifica per l'SRL e come utilizzarla per fare soldi. Il libro si intitola La sottile arte di fare soldi con un SRL utilizzando la contabilità. Ok? Oltre a questo, ovviamente, se tu vuoi risparmiare tempo e denaro ed evitare di regalare soldi allo Stato in imposte e tributi che potevi evitare, puoi benissimo fare tutto quanto da solo, oppure in alternativa puoi acquistare una consulente di efficacia fiscale insieme a me, nel quale io ti individuo un piano personale specifico da utilizzare in fase di startup a 2 anni e a 3 anni e così via, ok? In modo che così tu hai un progetto di sviluppo fiscale per i prossimi 3 anni essenzialmente. Oppure, per andare un po' di più a lavorare insieme, puoi anche portare la contabilità dell'SRL da me. In questo caso io ti tengo la regolare contabilità, tutte quante le dichiarazioni dei redditi e così via. Oltre a questo, io lì sopra applico la procedura della contabilità controllata. La contabilità controllata è essenzialmente un sistema che ho creato e che ti permette a te di avere la certezza di avere appunto ogni anno più soldi rispetto a quelli che spendi. Niente di particolare, questa cosa l'ottengo in questo modo. E ti aggiorniamo la contabilità ogni mese e sempre ogni mese un nostro consulente ti chiamerà per vedere insieme a lui i numeri che ha generato la tua SRL sul tuo bilancio. Facciamo questo per verificare i 3 aspetti di un'azienda, ossia il primo aspetto è l'aspetto economico. Verifichiamo che tu abbia ogni mese più utile, o almeno direi, verifichiamo che tu abbia più ricavi meno i costi, ossia che tu abbia un utile ogni mese. Bene, verifichiamo che tu possa avere come secondo aspetto della liquidità sempre tutta la liquidità disponibile per poter pagare fornitori dipendenti, perché poi tu puoi anche produrre utili, ma se hai un problema di liquidità poi le persone già dopo un mese non ti lavorano, i dipendenti ti vengono a cercare in casa, quindi anche su questa cosa è un po' attenzione, ok? E dopo che tu sei certo di avere ogni mese sempre più utili, ogni mese tutta la liquidità che ti serve per andare a pagare tutti, ecco che l'ultimo aspetto che noi verifichiamo è l'aspetto fiscale, ossia facciamo in modo di aver inserito tutti gli strumenti di risparmio fiscale nella tua specifica azienda, direi, in quel specifico momento con i dati che avevamo a disposizione. Perché in questo modo, se noi verifichiamo che tu hai sempre più utile ogni mese, hai sempre più liquidità ogni mese e hai ridotto al minimo del possibile le imposte e i contributi, tu sei certo di avere trasformato la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelle che spendi. Detto questo, penso di aver condiviso tutto oggi e niente, noi ci aggiorniamo alla prossima puntata e a presto. Ciao!